Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Allora, nella puntata di oggi parliamo di un nuovo studio uscito su Science sul coronavirus e poi parliamo dell'Earth Day, perché oggi è il 22 aprile, è l'Earth Day, anche se molti eventi sono stati cancellati, è comunque fra l'altro il 50° anniversario del primo Earth Day che si tenne nel 1970 e quindi ho un po' di notizie relative a questa ricorrenza. Allora, prima di cominciare, vi ricordo che tutte le notizie di cui parlo, più molte altre, le trovate sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org, che vi lascio nella descrizione di questo video su YouTube, se lo state guardando su YouTube, su Spotify, su Spreaker, insomma, ovunque lo stiate guardando, trovate il link alla pagina rassegna stampa. Allora, partiamo appunto parlando di questi nuovi studi sul coronavirus, perché è uscito un articolo su Science che mette assieme tutti i principali studi pubblicati da vari gruppi di ricercatori sugli effetti del virus sul corpo umano. E perché ovviamente con tutta questa ricerca frenetica fra chi cerca una cura, chi cerca di fare il vaccino e comunque tutta la ricerca sul campo fatta dai medici che stanno provando a curare i pazienti, in questi mesi iniziano ad esserci un bel po' di dati per capire come funziona questo patogeno, che sembra essere un po' più complicato di quanto si credesse all'inizio. E no, non sto parlando del caso dei medici cinesi che si sono svegliati con la pelle nera, quello sembra essere un effetto collaterale particolare di un farmaco. Se non sapete di cosa stia parlando, andatevelo a cercare su YouTube. Invece, no, sto parlando appunto di questo articolo scientifico che è uscito, che è per adesso il più completo uscito finora, per cui vale la pena spenderci due parole. Allora, cosa dicono questi studi? Partiamo dal dire che comunque confermano che i casi più gravi sono una percentuale abbastanza piccola dei casi totali, circa il 5%, perché spesso infatti i pazienti sviluppano soltanto dei sintomi lievi, a volte sono praticamente asintomatici. E molto sembra dipendere da quando il sistema immunitario riesce a bloccare il virus, che spesso inizia a riprodursi nel naso per poi passare alla gola, e è lì che spesso, quasi sempre, nella maggior parte dei casi, poi il sistema immunitario dell'essere umano riesce a bloccare l'avanzata del virus. Però, appunto, in altri casi, il virus riesce ad aggirare le difese immunitarie del corpo e ad arrivare ai polmoni, e in questi casi però sembra che il virus non si limiti, almeno non sempre si limiti a colpire i polmoni, ma abbia a volte un effetto più diffuso su tutto l'organismo, interessando in diversi casi anche il sistema cardiocircolatorio e a volte una serie di altri organi che sembrano essere un bel po', tipo l'intestino, il cervello, gli occhi e in realtà anche altri. Insomma, se vi interessa approfondire, c'è questo articolo sul Guardian e ce n'è anche uno sul Post di oggi che più o meno riassume, anzi quasi passo passo, tutti i punti citati. Anche, ho detto il Guardian, no, è Science, ormai prendo qualsiasi cosa dal Guardian, no, su Science, scusate. E invece questo del Post che riassume passo passo e traduce in italiano, se preferite leggerlo in italiano, più o meno le stesse cose. C'è un altro elemento interessante, si fa per dire, che sembra che a volte nei pazienti più gravi, superata una certa soglia, si sviluppi una cosiddetta tempesta di citochine, scusate, che sarebbe una reazione esagerata, oltre misura, del sistema immunitario, che si rivela in realtà essere molto distruttiva per i tessuti polmonari. Allora, vabbè, questa era una panoramica, mi sembrava interessante farla perché comunque ne parleranno probabilmente anche molti giornali, molti telegiornali anche qua da noi, e quindi era interessante fare il punto su cosa effettivamente emerge da questi studi. Considerate che comunque molti di questi studi, dati le circostanze, data l'urgenza, sono spesso frutto dell'osservazione e raccolta di dati di tanti team di medici indipendenti sparsi per il mondo, che però non hanno ancora superato la fase della peer review, che sarebbe la revisione da parte dei pari, che in questo caso sono altri medici, che è un processo fondamentale nella ricerca scientifica. Quindi vanno prese ancora con le dovute cautele, anche se comunque ci sono un bel po' di dati a supporto di molte delle affermazioni fatte nell'articolo. Comunque, appunto, se vi interessa approfondire, vi lascio i link ai vari articoli, sia quello su Science sia quello ripreso dal Post. Va bene, passiamo ad altro perché, appunto, come annunciavo all'inizio, oggi è l'Earth Day, la giornata della Terra, e per l'appunto non è un Earth Day qualsiasi, ma è il 50° anniversario. Perché, appunto, il primo Earth Day risale al 1970, momento storico in cui nascevano i primi movimenti ambientalisti, ci si iniziava a rendere conto a livello globale degli effetti del nostro modello di sviluppo sugli ecosistemi e di problemi come il cambiamento climatico, come il crollo della biodiversità. Erano gli anni, fra l'altro, del Club di Roma, di Aurelio Peccei, che di lì a poco avrebbe partorito la prima grande storica ricerca sui limiti che dobbiamo rispettare nella nostra azione sul mondo, che si chiamava I limiti della crescita, diciamo, realizzata da alcune delle menti più brillanti del pianeta, chiuse in uno scantinato dell'MIT di Boston. E fra l'altro, se per caso, parentesi, vi interessa approfondire questo argomento specifico, vi lascio il link a un documentario molto bello che si chiama The Last Call, l'ultima chiamata, che trovate liberamente su YouTube, comunque ve lo lascio anche in descrizione. E comunque, chiusa la parentesi, insomma, oggi è l'Earth Day che attualmente, insomma, recentemente è festeggiato ormai in centinaia di stati in tutto il mondo, con manifestazioni, concerti, eventi, che hanno negli anni anche diffuso una certa consapevolezza delle problematiche ambientali in tutto il mondo. In questo caso specifico, ovviamente, molti degli eventi sono stati cancellati, alcuni sono stati trasferiti online, per cui andatevi a cercare il programma perché ci sono un sacco di conferenze, seminari, workshop interessanti che potete seguire online nella giornata di oggi. Comunque, fatto sta che in onore di questa giornata vorrei fare una piccola carrellata di belle notizie che riguardano la Terra e in particolar modo gli animali. E sono tutte notizie considerate di ieri e di oggi, non è che sono andato a cercarmele spulciando negli annali. Quindi roba fresca che arriva proprio notizie degli ultimi giorni. Allora, partiamo da un articolo di GreenMe che parla dell'aquila grigia che sta tornando a volare sui cieli d'Inghilterra. Considerate che sono passati circa 2 secoli dal suo ultimo avvistamento, erano passati, e l'aquila grigia è un'aquila molto grande con un'apertura alare di 2,5 metri, ho detto anche aquila di mare con la coda bianca, ed è uno dei più grandi uccelli rapaci del pianeta. E pare che sia stato avvistato appunto per la prima volta in 240 anni in volo sopra le North York Moors, che sarebbero insomma un'area naturale protetta dell'Inghilterra nord-occidentale, che è situata insomma nel North Yorkshire. E quindi questa è sicuramente una bella notizia, il fatto che questo rapace sia tornato a volare liberamente in Inghilterra. C'è anche un'altra specie, fra l'altro, che pensavamo estinta da 120 anni e che invece sembrerebbe, secondo un recente studio, essere ancora viva e vegeta e vivere per l'esattezza in Somalia. Si tratta del lupo rossastro, che era dato per estinto ormai da diverso tempo, mentre adesso due ricercatori italiani sembrano essere abbastanza certi di aver individuato quello che hanno definito un insolito canide di piccole dimensioni all'interno della regione settentrionale dell'Etiopia. Di Afar, che sarebbe, che, insomma, che di Afar, scusate, che sembrerebbe corrispondere perfettamente alla descrizione del lupo rossastro, per cui i due ricercatori italiani sono abbastanza convinti che si tratta proprio di lui. Nel frattempo, in Brasile, con le spiagge vuote a causa delle ordinanze che hanno imposto ai brasiliani di rimanere a casa durante l'emergenza coronavirus, sono nati 97 esemplari di tartaruga embricata, che è una specie a rischio estinzione, l'ennesima specie a rischio estinzione, che hanno visto la luce indisturbata e per la prima volta in tanti anni sono riusciti appunto a nascere e raggiungere il mare senza incontrare proprio o senza che le uova fossero schiacciate prima dai bagnanti o incontrare comunque l'ostacolo degli esseri umani che involontariamente si frapponevano fra loro e il loro habitat naturale. E per concludere c'è anche un'altra storia in cui c'è una qualche collaborazione fra due specie diverse. Una è una specie molto piccola, una specie di rana molto piccola, e un'altra è la specie dei sapiens, degli esseri umani, perché questa storia arriva da Porto Rico, La storia di Olaf, ne parla il Guardian su, questa volta è vero, il Guardian, veramente, su un lungo articolo molto bello che parla di questa minuscola rana nata in vitro e rilasciata in libertà dagli scienziati portoricensi per arricchire il patrimonio genetico di una specie in via di estinzione che era quasi funzionalmente estinta e che invece potrebbe con questi innesti di nuovi patrimoni genetici a disposizione per arricchire la diversità genetica, appunto ritrovare nuova linfa vitale. Allora, il tema degli animali in via d'estinzione, per concludere, è centrale per tanti motivi. Può sembrare, e spesso in realtà lo è, un approccio un po' naif, quello di proteggere l'animaletto carino dall'estinzione. E di sicuro è un approccio destinato a fallire miseramente, se in parallelo non ci preoccupiamo di risolvere le cause che stanno portando all'estinzione di sempre più specie, tipo cambiamenti climatici, distruzione degli ecosistemi da parte dell'essere umano, questa roba qua. Vi ricordate il famoso schema di Senge, no? Quello in cui dobbiamo pensare alle nostre soluzioni e a quali effetti hanno, se sono effetti sui sintomi o se vanno a intervenire sul sistema. Ecco, spesso queste sono soluzioni che vanno a intervenire sui sintomi, ma non sul sistema che causa quei sintomi. Fatto sta che comunque dobbiamo comunque considerare che ogni specie conserva un bene prezioso, un patrimonio genetico che è frutto di milioni di anni di evoluzione, che è irriproducibile, è unico, non esiste. Una volta che quella specie si estingue, quel patrimonio genetico è andato per sempre. E che quella specie contribuisce all'enorme ricchezza, diversità e resilienza della natura, che è appunto quanto di più ricco, beh, è l'unica cosa che esiste sulla Terra. E, quindi niente, spero che queste ultime notizie vi siano piaciute, vi abbiano arricchito e vi abbiano convinto che forse, insomma, è il caso di smettere di distruggere gli ecosistemi, causare cambiamenti climatici, soprattutto oggi che l'Earth Day possiamo essere anche un po' più naif. E dirci queste cose qua. Va bene, io vi saluto anche per oggi e come ogni giorno vi do appuntamento domani con una nuova rassegna, sempre alle 10, sempre per 10 minuti e vi ricordo come ogni giorno che chi si rassegna è perduto. Ciao.